Il testo che propongo stasera è un testo della Pasqua, quindi lo si incontrerà anche nelle feste di Pasqua, sarebbe già presente anche nell'ipotesi di una messa della domenica di Pasqua, se viene celebrata la sera, è un testo della sera, diciamo questo, però vedete che è di Luca e non di Matteo. Noi inseguiamo un pochino di più il Vangelo secondo Matteo perché quest'anno la domenica prevalentemente sceglierebbe Matteo, però si verifica il fatto che essendo la Pasqua spostata molto in avanti, poi come una serie di feste, in realtà il Vangelo di Matteo ricompare a luglio. E mi spiaceva non avere fra di noi un testo della Pasqua. Ho scelto questo perché ho tentato di rileggerlo anche pensando al senso del nostro incontro e all'attenzione che voi avete nei confronti dei vostri figli, insomma, ecco, quindi per quello che ho scritto sopra un'ipotesi di catechesi familiare, ecco, cioè come poter pensare al di là di questo testo e al di là di tutto, insomma, evidentemente un cammino che accosti i genitori e i loro figli, fermo restando, no? Perlomeno due fatti decisivi, cioè che nel bene e nel male non c'è nessuna potenza di trasmissione, soprattutto per dei bambini, più grande di quella dei loro genitori. Loro possono avere tutti i maghi, tutti i maestri intorno, ma in realtà chi realmente influisce su di loro sono gli affetti importanti della loro vita. Perché è una distorsione intellettualistica pensare che chi ha molta potenza è chi ragiona molto bene. Ha molta potenza chi ama molto. E soprattutto un bambino è evidentemente assetatissimo, no, di questo. Ho avuto un incontro con uno psicanalista di Bologna, che adesso addirittura mi pare che sia il responsabile mondiale della psicanalisi, e lui ha fatto una bellissima relazione, secondo me, molto laica, lui si ritiene ateo, e però ha spiegato che quando un bambino nasce, per le osservazioni che lui ha potuto fare nella sua professione, così è Gesù bambino, è sempre Gesù bambino, anzi è Gesù bambino nel presepio, nel senso che questo bambino nato, appena nato, pensa che tutto il mondo, cioè tutto il presepio, sia rivolto verso di lui, che quindi tutti e tutto lo amano, e quindi lui si sente come il centro dell'amore. Era una serata dedicata fra l'altro al femminicidio, quindi una cosa un pochino più cupa, e quindi doveva aggiungere che poi quando questo bambino cresce la cosa diminuisce, insomma, un po', perché lui deve rendersi conto che non è proprio così il centro dell'amore mondiale, insomma, no? Però questo primato della relazione d'amore, dell'essere amato, gli rimane profondamente. Allora da lì doveva spiegare il femminicidio, e diceva quindi per lui è così essenziale che quando la donna gli lascia, anche per motivi molto oggettivi, gli lascia la relazione d'amore, lui salta per aria perché non ce la cava più, quindi è per debolezza e per disperazione che la uccide, insomma, non ci sono tanti altri motivi, anche perché in realtà pare che ci siano dei posti al mondo, dicono il Messico meridionale, dove uccidono donne a palate, insomma, perché le uccidono, insomma, perché il motivo c'è. Allora lui sosterrebbe che dentro c'è questa situazione, insomma, no? del bisogno di essere amati, io dovevo scappare via da questa relazione perché sono il cuoco del mezzogiorno, allora ho lasciato lì una domanda ai miei amici, dicendo: ma quindi sono tutti maschi questi Gesù bambino, non c'è la femmina? Loro hanno fatto questa domanda e la risposta è stata dire: beh certo, sono più i maschi che le femmine che patiscono questa cosa, quindi uccidono la persona che gli dia mancare la relazione d'amore. Perché lui dice che la donna ha in ogni caso in sé la potenzialità di un'altra relazione, che è quella appunto del generare un figlio. Per cui, mentre il maschietto si sente disperatamente da solo e quindi dice la strozzo, è vero, in fondo la donna è meno, sarebbe, secondo queste tesi, ecco, soggetta a questa violenza perché ha una potenza in sé, ecco, che è la potenza di generare una relazione che in qualche modo è certamente tutte storie, in ogni modo, per dire che la relazione d'amore è però estremamente importante, insomma, no? E che quindi quanto più siamo amati, tanto più dalle persone che ci amano noi riceviamo, beviamo. E questo certamente massimamente in un bambino piccolissimo, meno piccolo, un po' più grandicello, eccetera. L'altra ragione della catechesi familiare è, come mi pare ci siamo già detti, è la potenza del racconto. Un grande maestro dell'ebraismo del secolo scorso appunto sostiene che il modo più efficace per trasmettere una cosa importante è il raccontarla. Cioè, se tu la racconti, il tuo racconto diventa molto importante. Certamente legato anche alla modalità affettiva, e sostengono che come prova di questo appunto c'è la solita storia della fiaba, raccontami quella fiaba, ma te l'ho già raccontata, raccontamela ancora, ma te ne racconto un'altra. No, raccontami ancora quella lì. Perché lui chiede di raccontare? Perché in realtà più che la fiaba gli interessa il filtro, che sei tu. Perché? Perché il racconto è qualcosa che passa attraverso di te, la tua esperienza, i tuoi sentimenti, il tuo malessere, tutto quello che tu sei. E quindi, siccome lui in realtà ha sete di te, la fiaba raccontata da te diventa importantissima, più di un'altra fiaba che lui ancora non conosce. Perché lì addirittura ogni parola, ogni movimento del tuo sguardo lui lo accoglie come un qualche cosa che tu comunichi di te stesso, no? O di te stessa. E quindi il racconto è questa personalizzazione della notizia che diventa importante perché me la racconti tu. Allora, quindi la catechesi familiare è di estrema importanza, poi va come la va e si fa quel che si può, però si può tener conto in ogni caso della rilevanza di questa relazione, nel bene e anche nel meno bene, probabilmente. Quindi i nostri figli bevono anche la nostra violenza, i nostri difetti, la nostra cattiveria. Certamente bevono molto di noi. Vivono di noi molto di più di quello che noi percepiamo. Quindi tutta la psicologia del profondo, questa cosa l'ha analizzata e la continua a analizzare in modo molto attento, perché sembra che si tratti effettivamente di un fatto decisivo. Indubbiamente la mia conoscenza di persone che da molto piccole non sono state amate sarebbe una velina di conferma, perché chi non è stato amato è molto povero, è molto esposto, istintivamente molto violento, dopo si dice che è cattivo, ma in realtà lui è un meno amato, e quindi è più incerto, è più esposto all'incertezza, al sospetto, e quindi fatalmente all'aggressività. Non sono cose però di mie competenze, quindi è meglio che le abbandoniamo. Questo testo è solo dell'Evangelista Luca, c'è un piccolo accenno nel Vangelo secondo Marco, proprio di due righe, ma non tutte le righe. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che è accaduto, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quanto queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Le scritture fatte sotto sono semplicemente un modo di fissare quelle che sono le sottolineature che ho fatto nel foglio che avete davanti. Ecco, allora la prima cosa che volevo dire era quella di questo cammino. C'è la sapienza ebraica dalla quale viene Gesù. Pensa alla vita come un cammino. Loro sono originariamente dei nomadi, la terra promessa è sempre lontana e quindi bisogna sempre camminare verso. L'interpretazione più profonda anche della nostra fede e quindi della vita, secondo la nostra fede, è che la vita è un cammino. È un cammino, evidentemente, dal motivo anche della Pasqua alla quale siamo vicini, non negativo, perché non è che si cammina verso il cimitero, ma si cammina verso casa. Quindi l'interpretazione profonda è: c'è una strada che da qui ci porta verso la casa del Padre di tutti. È meglio non essere da soli. Questi due discepoli, di cui non si sa il nome di uno solo, Cleopa, finita la festa, gabbato lo santo, fatto fuori quello lì, se tornano in campagna a casa loro. Singolarmente però camminano verso il tramonto, vanno verso occidente. La vita come va? Verso occidente, verso il tramonto. Quindi ci sono due interpretazioni alternative della vita, è vero? L'interpretazione, diciamo, naturalistica, razionale, è che si va dall'alba al tramonto, e anche noi istintivamente pensiamo così. La notizia alternativa sarà invece che bisogna tornare a Gerusalemme, perché si va verso il Padre, si va verso casa, quindi non si va verso la morte. La scommessa assurda fondamentale della Pasqua è che stiamo camminando verso la vita. Si sono appesantite negli ultimi tempi le righe in faccia, i capelli, se ci teniamo, bisogna pitturarli. La massima parte delle donne mi pare che abbiano i capelli marrone, no? Circa un marrone rosso, insomma, mi pare di capire, però non è che me ne intenda molto, perché altrimenti la salita di San Luca serve per tenere dietro la pancia più che per dire il rosario, è stata costruita per quello, ma adesso è fotogenetica, e quindi uno tira a tenere indietro la corsa, perché abbiamo paura della morte. La notizia sconvolgente di Gesù è che si cammini verso la vita, e quindi il senso della vita è questo cammino. Dove andiamo? Loro dicono verso il tramonto, torniamo a casa. Avevamo sperato un sacco, questo qui era un super, i nostri capi l'hanno preso, gli hanno fatto la pelle, finito, torniamo. C'è stato qualche cosa che è successo, le donne, ma sai, le donne, Pietro, poveretto, ma anche lui, per cui noi ce ne torniamo in campagna. Ecco, a me pare molto bello pensare che quello che noi tentiamo con i nostri figli è di metterci in cammino con loro. Per cui lui si unisce al cammino di questi due. E quindi la prima parte del cammino è una specie di dialogo, discussione fra di loro, perché lui che è quel Gesù, ma loro non lo riconoscono. Perché non è che riconoscono in voi che siete Gesù, voi siete dei loro accompagnatori per strada. C'è anche un problema di quanto dura, per esempio, questo cammino, no? Per la parrocchia finisce la quinta elementare, però voi potete sperare. Da noi fatta la cresima, tornano quando devono sposarsi a prendere le carte. Si apre un baratro di spazi, di tempi. Voi invece certamente avete una potenza molto più grande, no? E vi parli i vostri compagni, loro compagni di cammino. Quindi questa immagine del cammino e del camminare con loro, ecco, mi pare che questo posto ce lo consegni con molta forza e molta affettuosità. Ed è interessante il cammino con loro, perché vuol dire una cosa però fondamentale, che accettiamo di non essere noi per loro degli arrivati, che è una cosa fastidiosissima, no? E quindi il padre super bravo che ha già fatto la mamma tutta virtuosa, no, in cammino con loro, in cammino con loro. Qui apro una piccola parentesi per dire che è importantissimo raccontare la propria storia. E quindi non una storia però mistificata, ma una storia delle loro stesse fragilità, debolezze, sorprese, paura, bisogno dell'affetto. La vostra strada ma raccontata non come qualcosa di buttato dietro le spalle, perché adesso siete tutti sul cavallo di Vittorio Emanuele III, no? Che abbruttisce tutte le piazze d'Italia perché lui è il vincitore, no, ma la memoria del vostro cammino. Faccio strada con te. E lui, pur sapendo tutto, perché è lui quello che dice, ma di che cosa state parlando? Ma di questo e questo, però non è successo niente. E lui, in un lungo proseguo del cammino, cerca di fargli vedere che cosa è successo. E quindi, diciamo così, per analizzare e oggettivare, gli racconta il Vangelo, però non gli racconta il Vangelo, gli racconta il suo Vangelo. Il suo Vangelo. Questo è il punto fondamentale. Che cosa mi è successo, no? Cioè, se al bambino del catechismo diciamo la Trinità, li facciamo tutti buddisti, insomma, non so cosa vuol dire. Invece quello che conta molto è la tua vita, è la tua esperienza. Facciamo degli esempi, no? Tu eri mezzo morto lungo la strada, nessuno ti poteva aiutare perché avevi fatto delle bagianate, avevi subito delle percosse, e passava uno, andava via, passava l'altro, andava via, tanto chi è che ti può aiutare? Disperato. E invece è successo qualche cosa. Uno sguardo, il samaritano, una mia vecchia zia di campagna, il capo scout, la maestra di seconda, mia mamma, che si è fermata. Ed è stata lei, hai capito? Perché la fede non è una dottrina, è quel che ti è capitato. Quindi con dentro anche tutti i casini della tua vita, no? Gli errori, i peccati, le cose subite e certamente anche però i doni. Mi è capitato questo. Quindi capite il racconto com'è importante. Il Vangelo, cioè, bisogna raccontarlo da sé, come roba mia. Perché il Vangelo è in qualche modo la falsa riga di quello che mi è capitato. È chiaro che io non sono magari mai stato a Gerusalemme, in ogni caso mai dei briganti mi hanno assalito nella discesa che da Gerusalemme va a Gerico. Però invece qui, quando facevo la seconda liceo o all'università o quando ho trovato un lavoro, però c'era quella situazione, e ho trovato la vita, no? Com'è stata la vita per me? Te la racconto. E ti posso raccontare anche il fatto di quel figliolo che a un certo punto dice: sono stufo, morto di questa casa noiosa, io me ne vado, vi saluto, dammi la mia parte, e se ne è andato. Poi però dopo, lontano, ho cominciato a star male. Però mi è anche successa un'altra cosa, sempre dalla stessa parabola del figlio prodigo, che un mio fratello, uno stronzo mascalzone, ne ha combinate di tutti i colori. Mio padre disperato, beh, quando è tornato, gli fa una festa. Io sono sempre stato lì a fare il mio bene, ma che roba è questa qua? E mio padre mi dice, no, devi venire, perché questo qui era perduto, è stato ritrovato. Ma questo mio padre è Bacucco. E però ho capito lì che cosa voleva dire, che mia mamma, per lei era più importante che suo figlio fosse tornato, avesse fatto anche quello che voleva, ma è tornato. Storie della vita. Perché dice che lì hanno fatto una gran camminata, non so che ora fosse, per pomeriggio, insomma, era pomeriggio. E lui intanto ha raccontato, ecco, un cammino raccontando. Per cui questa ipotesi del catechismo familiare non dovrebbe essere adesso ragazzi vi faccio il catechismo, perché allora meglio mandare il catechismo, una rottura di scatole così. Invece bisogna che sia andando in macchina a Rimini e ti racconto, insomma, no? Ecco. Oppure una cosa che è successa l'altra sera e diventa un racconto che ci facciamo tra di noi. Perché istintivamente quelli sarebbe da strozzare, però sai, ci sono tante cose dentro, bisogna pensarci. Per esempio sapete, no, questa, adesso noi non è che possiamo parlarvi, però sta succedendo nella Chiesa un disastro, non so come andremo a finire. Può darsi che strozzino l'argentino prima che esageri, ma se no qui sta succedendo. Perciò quelli là, ma quelli lì sono forti, aspetta un momento, sono miei, perché quelli è il mio figlio però. Sta succedendo questa roba. Che quelli che erano fuori, sono fuori, chiaro, no? Domanda che ha mandato a dire il Papa, cosa dite se due, una coppia dello stesso sesso vuole adottare un bambino, cosa ne pensate? Cosa ne pensi? Non ci penso neanche. Lui ci pensa. Oddio, ma ci pensa. E sì, è che ci pensa. Perché lui, per lui sono importanti. Non gliene frega niente se è giusto o sbagliato. La prima cosa è che sono suoi figli per lui. Perché anche te ti secca moltissimo che tuo figlio sia sbagliato. O che sbagli. Ma prima di tutto è tuo figlio. Ma cosa succede? Sono le piccole, grandi rivoluzioni della storia, no? Che non avvengono con le armate, ma avvengono nel cuore delle persone, nella nostra vita quotidiana, no? E noi abbiamo qui Costantino, che è questo nostro amico che adesso si battezza a Pasqua, e lui ha avuto quella esperienza che in Romania si è molto verificata, quindi lui è stato generato. Poi è stato generato, sua mamma e suo papà l'hanno portato alla Francia e chiuso. Quindi lui non ha mai avuto il papà e la mamma. All'interno dello stesso orfanotrofio, per stranissime coincidenze di discorso così, ha riconosciuto e si sono riconosciuti con un suo fratello. Ma loro non sono fratelli, ma guarda bene. Ma così è. Quello è venuto su così. Senza la mamma e senza il papà. Quindi storie di tutti i tipi, tremende, e cosa si fa? C'è una buona notizia anche per lui, per loro. È la scommessa della vita, no? Il Vangelo è una parola greca che vuol dire buona notizia. Non bisogna che sia le regole per stare a posto, potrebbe che sia una bella notizia. E quindi c'è tutto questo viaggio raccontando, capite? Raccontando. Raccontando il Vangelo come vita tua. È una bella gara, eh? Non è mica so facile questo qua. Però, ecco, se ci aiutiamo, se si sta attenti, scopriamo in noi stessi il Vangelo da raccontare. Per esempio l'altra sera mi è venuto in mente, c'era il Lazzaro morto, sepolto, risorto, tutto un giro, mi è venuto in mente appunto, a un certo punto nella grandissima casa di campagna scattava un comando e l'ha detto ai cavalli, attaccava un cavallo alla carrozza e solennemente mia nonna, che era un'argentina, saliva in carrozza perché andava al cimitero e io che ero terrorizzato dalla morte a 6 anni, 7 anni, sono a 89 come ero, e quindi però volevo andare, poi mi terrorizzavo, allora la nonna per consolarmi al ritorno in carrozza verso il paese mi consentiva di stare vicino al cocchiere e allora tenendo le briglie mi consolavo un po' di questa cosa. sono ricordi della morte. Siccome avevo molta paura, mia mamma mi portava, era durante la guerra, io ero piccolo, sta morendo il nonno, perché nel paese tutti la gente si riuniva intorno alla casa che stava morendo. E allora lei sobillava dei vecchietti lì intorno che venivano lì a dire: no, ma io mi chiamavo Nino, dopo dico: Nino, beh, cos'è? Non può morire, no? Finché non viene il prete, non muore. E lì il prete, tipo di guerra, prete, chierici, lumi, campanelle. E allora poi si stava a dire: beh, adesso è venuto. E mi diceva mia mamma, gli ha detto: proficisce. E io non ho mai capito, finché ero stato alle medie e che ho studiato il latino. Lui non può morire. Quando lui gli dice: proficisce, stai tranquillo, adesso ti prendo. E io tornavo, effettivamente mi ricordo, rassicurato da queste cose. Dopo ho imparato che vuol dire: parti pure, sta tranquillo, non aver paura, va tutto bene. Finché il prete non dice sta roba, lui lo poteva crepare. Vangelo raccontato, no? Vangelo raccontato. Come quando tornò mio padre dalla guerra, quella sera lì fui spodestato dal lettore della mamma, che per me fu una crisi tremenda. Essendo lei una potenziale vedova, io dormivo con lei. La sera lì, ma che cavolo, arriva un soldato, mi ha detto col soldato, non è che facciamo proprio questi ragionamenti. No. Eh sì, quindi se noi ci ripensiamo, il Vangelo è la rivelazione della nostra vita, nel bene e nel male, nelle luci, nelle ombre. E allora questo cammino, capite, è un cammino raccontando. Questo mi sembra che possa essere il senso forte di questa roba. Dopo, quando devo fare la comunione, chiamiamo un diacono che gli spiega tre robe che devo fare, amen. Ma adesso, per esempio, per quel di terra, cosa facciamo? Venuto dal catechista. Dico: una volta vi riunite, fate il pane. Fate il pane. Se no, quell'ostia lì bianca, è difficile che sembri un pane, no? Fatelo sto pane. Ma domenica, invece che l'ostia, teniamo un pane. Non metteci il lievito perché avevano fretta, perché c'erano gli egiziani, non si poteva lievitare, buona. Però fate un pane. Mettiamo quel pane lì sulla tavola. Ecco, questo mettere il pane sulla tavola, capite? Mi pare molto importante. La messa deve avere la prova generale della messa di casa. No? Dove spezziamo il pane con gioia, ce n'è per tutti, è vero? Lui è stato cattivo, carogna, prendiamo la tavola lo stesso, sì, vieni anche te, te lo diamo anche a te. Cioè, studiare sempre, no? Come in qualche modo il mistero grande c'è nel piccolo della nostra vita. Succederebbe, se vale la scommessa, una cosa stranissima, che loro prima avevano un atteggiamento di superiorità nei confronti di questo qui, che faceva il bamba, ma perché, cosa è successo, cosa c'è di strano, un casino del diavolo, tutta Gerusalemme sconvolta, come ce le racconti, ma tu sei così forestiero che non sai le robe, e gliele raccontano alla loro maniera, perché loro sono superiori a lui. Però si scopre che man mano che vanno e lui li segue, li accompagna verso il tramonto, loro, per cui succederebbe la cosa super, no? Che lui dice: adesso vi saluto, ciao, no, aspetta, resta qui. Ma perché devo stare qui? Ma non vedi che viene sempre, avete mica paura della sera? No, resta qui. Anche questo è molto importante interpretarlo. Molto, molto, molto. Perché sotto la grinta, sotto la carognisia, c'è in realtà tanta paura. perché la vita è più grande di noi e loro sperimentano che la vita è più grande di loro. Quindi quando si sperimenta questo la si censura, la si supera con atteggiamenti, eh? E invece dice no, stai qui, ma guarda bene. E quindi proprio perché cresce e quando cresce ha più bisogno. È potente, no, questa psicologia del profondo, insomma. Io la amo molto perché questa cosa scopro sempre. E la scopro sempre perché anch'io ho paura della sera. E poi appunto il racconto diventa una cena. No? A un certo punto il Vangelo che ti ho raccontato diventa un pane. Di questa parola ci si può nutrire. E quindi l'Eucarestia, la Messa, la Comunione, dovrebbe diventare il mio racconto, che diventa anche il racconto per te. Diventa il tuo racconto. Ah, guarda. Un pane che è per tutti. Il Papa ha spaccato tutte le regole, perché tanto col cominciare col dire che la parabola della pecora perduta è vera così, è vero, perché ha detto, oh, ma state un po' attenti poi, perché c'è la parabola della pecora, lascia le 99 per andare fuori a cercare quella smarrita, no? Lui ha detto, no, ma guardate che sono fuori 99, eh? È inutile che state lì a pettinare sempre l'unica che è rimasta, sono scappate lì, bisogna andare a cercarle, no, quindi le periferie, certo, bellissimo, no? Bellissimo. E quindi loro a quel punto sono loro che lo trattengono, no? E quando lui spezza il pane per loro, lo riconoscono. L'aveva fatto in quella cena, pochi giorni prima, quella sera lì lo chiamavano la sentenza. Ed è molto importante che lo riconoscono quando lui spezza il pane, capite? Qualche anno fa si diceva, c'è troppa gente al mondo e c'è poco pane. Come si fa? E però un grande spirito cristiano, che un po' è vissuto anche a Bologna, tra l'altro, dice, no, ma il problema non è proprio quello lì, è che noi abbiamo disimparato a spezzare. Per cui c'è un sacco di roba che va male e un sacco di gente che crepa. Perché non impariamo a spezzare? Più tu sei capace a spezzare, più tanti possono, se no la selezione è tremenda. In paradiso ci vuole 3 o 4, insomma. Invece lui spezza il pane, anche per te, c'è anche per te. Quindi la tua presenza è gradita alla messa. Quindi ognuno è sicuro che non avrebbe posto, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, certo, prego, e ti fa partecipare. E quindi non perché me lo merito, ma perché lui è buono, perché lui mi vuole bene anche così. Pessima cosa, un po' di vizio tremendo, perché allora tutti faranno gli asini, ma non è vero, è molto più severo l'amore che il giudizio, è molto più severo. Si capisce che l'amore esige una spesa enorme, no? Ti amo a tutti i costi, ti vengo a cercare tutti i posti, mi vai bene in qualunque modo, perché adesso ti strozzo, però no. Oppure vai a quel paese, cosa ti devo dire? Sono ormai 6 giorni sciagurato. Che deve fare assolutamente la dialisi giorno sì giorno no, però è impazzito, droga, disastro, scappa via, va via. Però il telefono tutte le volte. Adesso mi pare che sono sul catechismo, quindi non telefonare. Che quindi può star fuori, è ribelle, è cattivo, però come faccio? Il Signore non è un tribunale, è un grande volante che quindi mette a prova il nostro voler bene. Per cui uno non è che gli si vuol bene perché è bravo, ma forse diventa bravo perché gli si vuol bene. Dice, ma allora se molla le 99 per andare a cercare la pecora, cioè, lui tiene per la più cretina, per la più disgraziata, per la più sciagurata, per la più mascalzona. Intanto lascerà le 99, ma allora tiene per il peccatore. Ma certo che tiene per il peccatore, perché? Perché te sei 3 figli, ma te quelli 2 che funzionano li lasci lì, dice guardate la TV. E dice, te dove vai, mamma? Io vado a cercarlo. Certo. Ma non se lo mette, è un bigliacone, che ti devo dire? Quindi noi siamo tutti dentro nella ingiustizia giusta di Dio, no? Perché l'amore ci frega. Quindi qual è la giustizia di Dio? È l'amore, no? Non è vero che... che lui vuole bene al più sicurato. Di questo bisogna tener conto. Allora, spiegare queste cose, capite? È la cosa più importante. Dopo non avranno messa, avranno 7 amanti svedesi, però se hanno capito quella roba che è fatta. Noi, è chiaro che siamo sempre ricattati dall'urgenza della giustizia, lo so benissimo, e quindi noi fino all'ultimo dobbiamo portare avanti il fatto che c'è il precetto, però il senso ultimo è una specie di santo mortale, per cui però io ti vengo a cercare. Loro, siccome lo riconoscono quando lui spezza il pane, non tornano più ai loro lavori agricoli, a uccidere, tornano a Gerusalemme a dire, ma sai cosa mi è capitato? Che ti è capitato? E l'ho incontrato. Perché proprio dire risorto, il sommerso, proprio dire risorto. L'ho incontrato ed è questa realtà profonda dell'incontro, no? Cioè noi siamo quei 2 che andavano verso il tramonto e lui ci ha riportati indietro, quindi noi non sappiamo dire niente della risurrezione, c'è un po' una roba un po' fantasmagorica, però di fatto noi l'abbiamo incontrato. Questa roba ci riguarda, ci riguarda. Quindi il Vangelo è la mia storia. C'è in Italia un momento che io amo moltissimo, è un vecchio presidente della Corte Costituzionale, adesso presidente emerito, lui sostiene assolutamente di non essere credente, è venuto anche qui una volta a parlare, con lui un dialogo che continua. E lui del Vangelo dice, dice, stanno tutti questi qui che studiano il Vangelo a vedere se è proprio successo così, se proprio ha detto così. Cioè, ma cosa importa? Tanto è quello che succede sempre. Lui non credeva. Perché l'esperienza della vita è quella lì. E questo mi affascina molto, che un non credente dica che forse non è successo niente, che forse Gesù non c'è neanche mai stato, una bella fiaba, ma tanto però è quello che mi è successo. Quindi questo tradurre nel concreto, capite, della nostra vicenda, questo esige una cosa importantissima, che noi, che soprattutto il Signore, che io chiamo normalmente mettiti il golf, no? Perché cioè, sono la creatura delle regole, mettiti il golf, aggiustati i denti, vai in inglese, studia, fai almeno la distinzione tra le cose più importanti, se no mettiti il golf diventa povero donna, sempre lì a dare le regole. Però ecco, bisogna rendersi conto che poi alla fine la cosa più grossa è venire fuori. È perché bisogna far valere la regola più importante, l'unica regola importante, no? Gesù è venuto a dire tutte queste regole, 630 presso i precetti dell'Antico Testamento, 630. Lui è venuto a dire, ma ce n'è uno che conta. E ha dato quello dell'amore e tutte le altre, buone. Se e perché sono regole dell'amore, sono buone. Se no, vedi. Perché se no si può stare alle regole con un odio tale che no, si va a sbudellare i musulmani, si dice che i comunisti vanno tutti all'inferno, si dice che Berlusconi è perduto, ma cosa sappiamo? Cosa, adesso stasera mi ero litigato in casa perché ho detto vorrei sapere se ci possono dare Berlusconi qui a fare il servizio. Vedi, hai la sclerosi, Giovanni. Oh, guarda, non vi rendete conto di come sarebbe bello. C'è tutti i figli di Dio, no? Va bene, buona Pasqua. Perché io sono entrato nel mio ultimo anno e quindi mi do delle dissipatezze straordinarie, pochissima voglia di lavorare. Dunque, adesso siamo ad aprile, sempre tenendo il lunedì. Ecco, non sono ancora riuscito a organizzare un fine settimana a baraccone per il primo di maggio, ma avete visto che porte c'è? È una cosa super, anche per chi lavora all'aeroporto, sì. Allora, finito così, andiamo con la morte di Napoleone, 5 maggio, e fussi come immobile, e via, dato il mortal sospiro, proviamo a metterlo lì.